Vedete, vi racconto questa storia dell'esplosione delle funzioni della comunità per farvi capire un fenomeno di cui vi devo parlare, cioè come nei questi decenni sia cambiato non solo il peso della normazione comunitaria in Italia, ma anche il modo di concepire i rapporti tra il diritto interno e il diritto comunitario. E tutto nasce da questa questione dell'esplosione nella regolazione del mercato, perché sono gli imbecilli, ahimè, ne abbiamo tanti in questo paese, anche in posizioni piuttosto importanti, sono convinti che il mercato sia lo spazio della libertà e della spontaneità. Niente di più sbagliato, il mercato è un'istituzione sociale complessa. Pensate al mercato del pesce, il mercato del pesce ha una serie di regole complicate che riguarda le licenze, gli orari, la qualità, i controlli sanitari e così via. Immaginate un mercato europeo che tipo di regolazioni c'ha. Una vostra collega mi diceva: e come mai adesso abbiamo un'invasione dei prodotti cinesi che hanno notoriamente dei costi irrisori perché sfruttano il lavoro minorile e così via? Beh, questo è la dimostrazione di cosa succede su un mercato non regolato. E tanto è vero che la reazione oggi, non solo in Italia, ma a livello addirittura di Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, è diretta a introdurre regole del tutto innovative, in Europa ci sono già, solo che non vengono tanto rispettate probabilmente, per cui si vuole colpire il cosiddetto dumping sociale. Ci sono sempre più accordi commerciali tra l'Europa e gli altri paesi che hanno una clausola anti-dumping sociale, cioè una clausola che comporta che non funzioni l'ammissione delle merci che siano prodotte senza rispettare una serie di requisiti minimi contrattuali, di salute, di sicurezza del lavoro e così via. Perché questo è un problema che ha avuto la stessa Europa e che ovviamente l'Europa sta regolando il suo interno, ma ha qualche difficoltà a regolare nella rapporti internazionale. Il problema, per esempio, della legislazione previdenziale è diventato un tema europeo. Ma non perché ci fosse una competenza, che adesso in qualche modo c'è, ma perché c'erano le esigenze. Noi non possiamo mettere sullo stesso banco del negozio una merce prodotta da un paese che riconosce la previdenza sociale e la sicurezza sociale dei lavoratori che hanno prodotto quella merce e la merce prodotta da chi questi costi non li considera costi di produzione. È stato il problema che è dovuto essere imposto a tutti i paesi che sono entrati in Europa, il cosiddetto acquis comunitario, cioè l'acquisito comunitario, che è un acquisito di regole enorme, cioè sono blocchi di migliaia di pagine di regole a cui devono adeguarsi i paesi che entrano in Europa. È obbligatorio, per cui devono affrontare alcune voci tipo la previdenza sociale, tipo la parità nel lavoro, tipo tutta la parte diciamo assistenziale alla maternità, perché quelli sono costi di produzione. È chiaro che sia così, perché se io imprenditore posso licenziare una donna perché è incinta, mentre il mio collega deve assicurarle 2 anni di aspettativa, è chiaro che questi costi facciano la concorrenza. Sono tutte voci che esaltano. Pensate un'altra cosa, noi siamo arrivati addirittura in Europa, cosa inimmaginabile nel 1956, ad avere un corposo codice di norme che riguardano gli appalti pubblici, cioè le amministrazioni interne, come gli apparati pubblici fanno gli acquisti. Se io come dipartimento voglio comprare dei computer devo fare una gara pubblica, nel senso che ho delle risorse pubbliche che metto sul mercato privato e non posso dare agli amici. Almeno non lo posso fare ufficialmente, e devo farlo tramite una procedura di evidenza pubblica, e cioè dando queste risorse al migliore competitore del mercato. Queste regole sono regole europee, per esempio c'è il fatto che il committente pubblico in Europa resta uno dei principali fattori di guadagno delle imprese private. e di conseguenza l'Europa, non avendo nella minima competenza, ha cominciato a regolare le procedure amministrative di evidenza pubblica, dicendo come si fanno le gare. E siccome dire quali sono le regole per fare le gare, senza dire come si difendono queste regole e l'applicazione di queste regole non ha senso, ha dovuto fare anche le norme sui rimedi, cioè sull'impugnazione degli atti, sulle garanzie giurisdizionali di questi atti. E questo senza avere uno strato di autorizzazione ai trattati, ma semplicemente come voce del concetto di mercato. Un mercato competitivo, un mercato in cui il denaro pubblico non va nelle tasche dei territori privati se non passando per procedure controllate. Problema dell'Italia. Salvare l'Italia, ammettendo che sia un dovere della Repubblica, non lo si può fare perché lo Stato non può più versare soldi nella tasca dei privati. Perché è chiaro che se l'Italia raccoglie i costi folli dell'Italia, l'Italia sarà competitiva con le altre imprese. Ma le altre imprese sono contente? No, infatti mi hanno fatto subito un esposto la Commissione dicendo che questo non va bene, perché ci fa concorrenza non perché si brava di noi, ma semplicemente perché comunque i contribuenti italiani versano dei soldi all'impresa, alla compagnia di bandiera, e questo non è ammissibile sul mercato. Ma capite, questo significa che non c'è più un versante della nostra vita che non sia finito all'interno di una logica di mercato. Le professioni, la modifica del 3 più 2 che voi avete subito e noi abbiamo realizzato cercando di fare una cosa decente nel corso degli studi, è a sua volta dominata da un'esigenza di mettere i nostri studenti in condizione di essere competitivi con gli studenti di altri paesi. Perché se in Inghilterra si può avere un titolo di studio corrispondente alla laurea in 3 anni, e in Italia ce ne volevano in media 7 anni e mezzo per essere laureati in giurisprudenza, voi capite che chi andava a fare il concorso all'impiego comunitario si trovava di fronte un giudice, il suo commissario, che era più giovane di lui. E questo non è concepibile, di conseguenza anche questo è diventato un problema di riconoscimento dei titoli e di circolazione dei titoli. E quindi anche come si fa l'avvocato è diventato un problema comunitario su cui si trovano norme comunitarie. Tutto è diventato, tramite il mercato, un problema di diritto comunitario. Progressivamente i trattati hanno adeguato l'autorizzazione formale, quella che è l'attribuzione di competenza alla comunità, a attribuzioni già esercitate. Pensate che, giusto per darvi un'idea storica del processo, il trattato esaustivo è del 1956. Non ci sono state modifiche dell'attribuzione, sono state qualche modifica del trattato da particolari cose, fino al 1986. Poi ce n'è stato uno nel 1992, poi uno nel 1997, poi uno nel 2001. Questo è l'atto unico, questo è Maastricht, questo è Amsterdam e questo è Nizza. E adesso è in ballo il trattato costituzionale cosiddetto. Per cui vedete, per 30 anni non si è fatto niente e poi improvvisamente sono precipitati i trattati, l'uno si rinvia quello successivo, perché sono tutti trattati provvisori che preannunciano l'introduzione del nuovo trattato che completerà la riforma. E questa riforma non si è mai completata ancora. Quindi 30 anni senza nulla, i successivi 20 anni con una caserma di trattati. In questi 30 anni l'Europa si è formata. E si è formata con meccanismi decisionari lentissimi, però ha funzionato proprio grazie a questi meccanismi. Devo spiegare perché detto così non si capisce niente. Allora, la rapida spiegazione di come funziona il meccanismo decisionale europeo. L'Europa sa, lo suggerite a livello comunitario, ma mi serve per farmi capire in questa fase. L'Europa ha 3 organi, il Consiglio, la Commissione e mette in Parlamento. Nella fase iniziale, cioè nel Trattato del 1956, questi due organi erano disegnati secondo lo schema tipico delle organizzazioni internazionali. Il Consiglio è formato da ministri, tra cui ogni Stato ci sta dentro quel proprio ministro. Non è una composizione fissa. A seconda del tipo di materia trattata, ci va il ministro competente, per cui ECOFIN, che è il ministro del Consiglio che si occupa delle questioni di economia e della finanza, ci va Tremonti. Quando mandiamo invece stato di agricoltura, ci va Alemanno e così via. Come vedete è un organo tipicamente legato a una logica internazionalistica. Gli stati ci stanno dentro come rappresentante del governo. In tutte le organizzazioni internazionali complesse, questa è la regola. Sono i governi che vanno a organizzare questo organo e questi governi ci stanno su un piano di parità. La regola è l'unanimità. Proprio praticata come espressione della parità dei soci. Questo crea all'interno dei sistemi costituzionali dei Stati membri un spostamento di pesi, per cui mette fuori gioco il Parlamento, all'interno dei paesi. Più è attiva la politica estera, più lo Stato decide in organizzazioni internazionali, più si potenzia la funzione dell'esecutivo che è presente in quelle organizzazioni internazionali. Come modesto antidoto, in tutte queste organizzazioni internazionali si introduce un'assemblea parlamentare. Assemblea parlamentare che non è un organo che decide all'interno dell'organizzazione internazionale, ma più che altro una longa manus nei parlamenti interni, che dicono se io Parlamento controllo il governo del mio paese, quando il mio governo va nell'organizzazione internazionale, io allungo la mia mano, ci mando dei miei rappresentanti, dei deputati, dei parlamentari, a formare un'assemblea che in qualche modo controllano quello che fanno questi signori nell'organizzazione internazionale. E per cui sono organi non direttamente eletti, ma nominati dai parlamenti internazionali, come prosecuzione di quella funzione di controllo politico che il Parlamento nazionale svolge sul governo nazionale e che l'Assemblea parlamentare internazionale svolge sull'organo dell'organizzazione internazionale. La Commissione, come dice la parola stessa, era concepita essenzialmente come un organo burocratico, un organo tecnico. Se voi vedete il trattato, la Commissione ha essenzialmente poteri di iniziativa e poi di controllo sull'attuazione delle norme comunitarie. Queste sono due funzioni fondamentali della Commissione. Un potere di iniziativa, mai un potere decisionale, ma sempre soltanto un potere di iniziativa. E nel descrivere le caratteristiche dei commissari, il trattato dice che devono essere persone esperte, devono essere degli esperti della materia, messi lì su designazione degli Stati membri e nominati dal Consiglio, ma originalmente, ma essenzialmente con funzione istruttoria, sono dei tecnici che preparano gli atti della comunità decisi dai consigli. Questo è lo schema iniziale. Questo schema è oggi completamente cambiato, per una semplice ragione, per una ragione di dinamica interna delle istituzioni. Il Parlamento europeo è radicalmente cambiato in conseguenza di una decisione assunta dalla comunità e che riguarda il finanziamento della comunità. All'origine, come tutte le organizzazioni internazionali, il finanziamento era fatto tramite passaggi di soldi dagli stati alla CE. Era una finanza derivata. Il Consiglio decideva che si divideva in questo modo il finanziamento degli organi della comunità e gli stati stabilivano soldi. Un bel giorno si decise
decise che questo sistema non funzionava e si autorizzò la comunità europea a esercitare un proprio potere di tassazione, essenzialmente una tassazione che riguardava le importazioni e le esportazioni dalla comunità, perché la comunità è un mercato interno libero, ma esterno murato. Ovvero gli americani hanno sempre contestato il protezionismo dell'Europa. Quando l'Europa importa, che so io, lo zucchero dal Sud America, ci mette le accise, ci mette le tasse di importazione. Questo per regolare i rapporti tra la concorrenza interna e la concorrenza esterna. E su queste tasse sono decise dagli organi comunitari. E il finanziamento della comunità si basa su questo tipo di imposto. E questo fa scattare immediatamente in paesi che hanno una tradizione liberale l'esigenza di rispettare il principio no taxation without representation. Non c'è potere di tassazione se non legittimato dalla rappresentanza elettiva. Ecco che insieme al cambiamento del sistema finanziario per cui la CE incomincia a tassare il cittadino, si impone l'idea che bisogna anche fare eleggere dal cittadino il Parlamento europeo. Questo si svolge in mezzo agli anni 70, le due cose vanno insieme. Se tu hai il potere di imporre ai cittadini tasse, tu devi dare ai cittadini il potere di votare l'organo di controllo di tutto questo. No, siamo fuori dallo schema liberale, non siamo più un'organizzazione internazionale che vive dei finanziamenti trasferiti dagli stati e quindi decise dal Parlamento nazionale, ma un'organizzazione internazionale che preleva dai cittadini, dai tassi degli imprenditori i soldi e di conseguenza a chi risponde? Non più i parlamenti nazionali, perché non c'è più il passaggio Parlamento-Governo organizzazione internazionale, c'è un passaggio diretto tra l'organizzazione internazionale e i cittadini e quindi l'esigenza di una elezione diretta dell'Assemblea parlamentare. Il Parlamento europeo ha usato i suoi poteri espandendoli con molta consapevolezza e oggi si può dire che forse ha più consapevolezza del suo ruolo del Parlamento europeo del Parlamento nazionale, come il ministro Buttiglione ha avuto modo di appurare l'anno scorso, quando designato dall'Italia andare a comporre la Commissione, subì uno screening severo dal Parlamento europeo, dalla Commissione del Parlamento europeo, lui ne è uscito con alcune esibizioni di pensiero un po' Buttiglione, come dire, e la Commissione ha detto guarda tu, la Commissione non ci stai. Diceva il Presidente della Commissione, se lui lo presenti, noi non ti votiamo la fiducia, perché ormai la Commissione ha stabilito con il Parlamento europeo un rapporto tipico del sistema parlamentare, è un rapporto fiduciario. La Commissione, il Consiglio designa prima il Presidente della Commissione, il Presidente della Commissione va in Parlamento, legge il suo programma e ottiene una prima approvazione, poi insieme al Consiglio, avete il Consiglio per la Presidenza della Repubblica, decidono quali sono i ministri, i commissari, su designazione degli stati, il Presidente con i suoi ministri va in Parlamento e ottiene la fiducia. Il Parlamento può togliere la sede della fiducia, è un sistema parlamentare. In mezzo il Parlamento, non essendo scemo, ha messo una cosa che il nostro Parlamento non ha avuto coraggio di mettere, cioè uno screening dei candidati. Li vuole sentire uno per uno, esattamente come fa il Senato americano sulle nomine del Presidente della Repubblica Americana. Il Parlamento italiano invece dice sì, mai sta, e non ha mai obiettato nulla. Ma immaginate cosa significherebbe in Italia non avere una commissione seria che si prende i candidati e i ministri e il sottosegretario li interroga. Immaginate l'interrogatorio della Commissione di Giustizia Castelli che avrebbe dato come risultato. Non dico l'esame di diritto costituzionale, ma di educazione civica, tantomeno. Non ha superato l'esame della Commissione parlamentare, non è stato l'unico. Ne sono stati almeno due candidati che non hanno superato l'esame e il Consiglio ha dovuto revocare e nominare altri. Come ci sono modificate le crisi interne, per cui non è soltanto che la normativa comunitaria è diventata così espansiva partendo dal mercato, ma il sistema istituzionale che è cambiato, diventando sempre più Stato, diciamo, sempre più simile allo Stato, no? Alla concezione di uno Stato di tipo parlamentare. E le due cose ovviamente sono andate insieme. Nel frattempo la comunità è cresciuta, è cresciuta con l'innesto di Inghilterra, Irlanda e Danimarca, sull'est della Norvegia. La Norvegia ha avuto problemi di referendum, non è mai entrata. Due volte la Norvegia doveva entrare nella comunità e il referendum ha bloccato, per dire le difficoltà che si sono realizzate. Nel 72-73 entrano questi tre nuovi paesi e di conseguenza l'Europa comincia a essere a 9. Poi negli anni 80 ci sono stati, quindi 70 fino agli anni 80, ci sono stati gli ingressi dei paesi usciti dal fascismo, Grecia, Spagna e Portogallo. Poi sono entrati una serie di paesi che stavano già in grossi rapporti di collaborazione con l'Europa, la Finlandia, l'Austria e così via. E poi abbiamo avuto l'ultimo allargamento, quello dell'operativo 2004, con i 10 nuovi paesi, quindi Lituania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Cecchia, Slovacchia, Cipro, Malta, Polonia e così via. È diventato questo colosso l'Europa che ha, per dirvi, grosso modo, la mia idea, una popolazione che è pari a quella americana su quella russa. Colosso geografico e economico, che ha un piccolo difetto di parlare qualcosa come 21 lingue, 22 lingue. C'è il problema del maltese che sta creando qualche grossa questione, perché pensate che tutti gli atti sono tradotti in tutte le lingue. Anzi, la Corte di Giustizia, che ha come lingua di lavoro il francese, comporta che tutti gli atti dei processi, che possono essere impostati con la lingua nazionale, devono essere tradotti in francese. Immaginate che impresa enorme di traduzione e interpretazione. E il grosso problema di Malta è che nessuno si trascrive in maltese, perché in maltese non è mai stato scritto un dialetto. E quindi non ci sono interpreti, magari sì, ma non ci sono traduttori ufficiali dal maltese e verso il maltese, perché non sono più la vera del maltese. Ma per dire in alcune istituzioni, perché non è più diversa istituzione, anche l'irlandese gaelico è lingua ufficiale. E che crea un qualche problema di comunicazione. Tre linee di espansione. Il mercato e la sua espansione come legislazione. Le istituzioni e la loro progressivo spostarsi dall'idea di un'organizzazione internazionale a quella di un simile Stato federale. E un'espansione geografica che parte da 6 Stati e arriva a 25 Stati, cioè una comunità dalle proporzioni gigantesche, che diventeranno ancora più gigantesche, perché già si sa che entreranno Bulgaria e Romania tra un paio d'anni, poi la Croazia ruota e poi c'è il problema della Turchia, che sicuramente già sapete essere un problema di questo tipo. Bella domanda. Apprezzo molto la sua domanda, perché non prendo la risposta. Il limite dell'Europa è... La sua domanda non è priva di ragione, sarà fatto. Già il Marocco aveva chiesto anni fa di entrare nella comunità europea e gli è stato risposto brevemente che non stava in Europa, perché l'unico requisito per entrare in Europa è essere, avere una cultura democratica, accettare da chi comunitario e essere in Europa. Ma l'Europa che cos'è geograficamente? È molto discutibile, no? È molto discutibile, perché limiti dell'Europa sono dei limiti decisi di via politica. Non è che ci sia un diritto dei paesi a entrare nella comunità europea. C'è una complessa trattativa che dà luogo a un cammino di avvicinamento lunghissimo. Tutti questi paesi, soprattutto questi dell'ultimo allargamento, hanno avuto una rotta di convergenza cosiddetta che è durata quasi un decennio. Oltre perché, no, è durata più di un decennio. Perché il problema è creare le condizioni per un atterraggio morbido, per cui la Commissione ha creato una serie di organismi che hanno seguito lo sviluppo di questi paesi e in contatto con le organizzazioni anche non governative di questi paesi, cercando di capire veramente le particolarità, eccetera, e ponendo delle condizioni che dovevano essere realizzate, obiettivi, anche delle condizioni specifiche, e finanziando la convergenza. E credo che si svolge anche con la Turchia. La Turchia continuamente si dice tu devi realizzare entro quell'anno questo obiettivo. E l'obiettivo può essere la cosa più diversa, per esempio. In Polonia hanno chiesto un'organizzazione territoriale dei poteri locali, in Ungheria hanno chiesto le garanzie di indipendenza dei giudici. E progressivamente, a seconda di quello che sentono i singoli paesi, dicono tu hai, se vuoi entrare in Europa, hai da raggiungere quell'obiettivo e te la data. Se non lo raggiungi ti pago i finanziamenti. Molto meglio che bombardare, E attraverso questo lungo cammino sono riusciti a creare delle condizioni che non sono solo istituzionali, ma soprattutto sono condizioni economiche, perché uno deve essere in grado di entrare in economia di mercato senza conseguenze gravi. Non sono ancora entrati nell'area dell'euro, perché quello dell'Europa si sviluppa anche a più velocità da questo punto di vista. Ma se uno apre i confini, questa apertura dei confini è preceduta da una lunga marcia di avvicinamento, per cui i prodotti cominciano a circolare, le imprese cominciano a circolare, si controllano le condizioni di produzione, il rispetto delle norme. È un processo lunghissimo. Questo processo lunghissimo può riguardare qualsiasi paese, che sia in Europa o non sia in Europa. È chiaro che la Turchia rappresenta da questo punto di vista una sfida, se entra la Turchia non c'è ragione poi far entrare probabilmente questo di Marocco. Poi c'è il problema della Russia. Solo il buon figlio poteva un bel giorno dire io vi batterò perché la Russia entra in Europa. Se la Russia entra in Europa, forse siamo noi a entrare nella Russia. Sono dei problemi, come dire, di fisicità delle cose che non vanno trascurati. Allora, ci sono altre domande? E tutta questa lunga premessa mi serve per introdurvi il problema delle fonti, che adesso vi annuncio, così domani vi spiego senza complicazioni. L'Unione Europea, hanno già spiegato che cos'è l'Unione Europea. Voi sapete cos'è l'Unione Europea. Allora, esisteva la comunità europea, che negli anni ha perso la E di economica, che è diventata solo comunità europea, cosa significativa tra l'altro, cioè ha perso questa suo stare soltanto nel mercato per ambire ad altre funzioni, cioè l'ambiente, il benessere, la parità, la presenza sociale e così via. Col trattato di Maastricht, accanto a questo enorme pilastro che è la comunità, si sono creati altri due pilastri. Io metto così, ma sono in proporzione, se la CE è così, gli altri due sono così. Giusto per non vi spiego perché di questa cosa. Uno si chiama PESC, è la politica estera e di sicurezza comune, e l'altro si chiama GAI, che si usa GAI non GAI, e che la cooperazione di giustizia degli affari interni. Si è usato questa bella immagine di un tempio greco. L'Unione Europea sarebbe un tempio greco basato su queste tre colonne. Ora, questo sfida un po' le regole dell'architettura classica, primo perché le colonne, come ho detto, sono assolutamente disomogenee, poi non si è mai visto un tempio con tre colonne, e poi è molto più serioso quello che sia la base, quello che sia il vertice, per esempio, che la base sono le istituzioni. perché tutti i pilastri hanno comunque la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo e la Corte di giustizia in comune. E poi la UE, che è il cappello comune. L'Unione Europea non esiste in realtà, l'Unione Europea è il completamento della comunità. C'è un suo organo che si chiama Consiglio Europeo, diverso da questo che si chiama Consiglio dell'Unione Europea, per facilitare la terminologia. Il Consiglio Europeo è fatto dai capi di Stato, di governo dei Paesi membri, e l'organo di diritto politico, è quello che dice noi prenderemo dentro la Turchia fra 10 anni e vogliamo sviluppare un'agricoltura sostenibile e un'industria profumata. E dopodiché questo, gli indirizzi di questo Consiglio Europeo vengono tradotti dalla Commissione in proposte di atti presi da Consiglio e Parlamento Europeo, più o meno. Per cui si parla, confondendo continuamente Comunità Europea e Unione Europea. In realtà gli atti normativi sono atti dell'Unione, della Comunità Europea, oppure sono atti della PES, oppure sono atti della GAE. Non esistono atti dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un frontone decorativo che tiene insieme questi tre pilastri con notevoli confusioni tra di loro. Allora, non ci possiamo dimenticare di questi due pilastri che creano solo problemi. Notate che poi qua c'è una passerella lungo cui si va con la carriola, perché continuamente c'è un passaggio di competenze da un pilastro all'altro. Questo perché, mentre per il pilastro c'è e avanti nella fase della integrazione, Parlamento Europeo, c'è funzioni importanti e così via, sugli altri due pilastri siamo ancora molto indietro. Sono più gli stati che decidono che gli ordini comunitari. Per questo ogni tanto, quando si consolida qualcosa, parte la carriola e questa cosa finisce nel pilastro, c'è che si concentra di più, mentre l'altro diventa ancora più esiguo. L'idea è un progressivo svuotamento di questi due pilastri e adeguamento delle procedure decisionali di questi due pilastri a quella comunità europea. Quindi quando parliamo di atti della Comunità Europea. Ci dimentichiamo che esistono le particolarità PES e GAI e non parliamo di atti dell'Unione Europea perché non esistono sostanzialmente. La Comunità Europea è un ordinamento giuridico. Finalmente un ordinamento giuridico che ha una sua strutturazione più o meno gerarchica. Esistono i trattati istitutivi, ed esiste il diritto derivato. Ossia, i trattati istitutivi sono i trattati con cui gli Stati hanno istituito la comunità, attribuito le funzioni della comunità, è istituito gli organi e le procedure per decidere nella comunità. I trattati istitutivi in sostanza ci dicono chi decide che cosa. Organi, attribuzioni, atti. Atti normativi, si intende, anche fonte. Mettiamo la parola fonte. Queste fonti sono le fonti del diritto derivato, che di conseguenza sono in posizione gerarchica inferiore, come è ovvio. Il trattato ci dice quali sono le fonti, ci enumera le fonti, e queste fonti costituiscono il diritto derivato. Derivato da cosa? Derivato dai trattati. Vedete, siamo sempre nella metafora dello Stato, no? È come se fosse un rapporto tra Costituzione e diritto e fonti primarie. È la Costituzione che riconosce le fonti primarie, per cui nella nostra terminologia dobbiamo dire che il trattato contiene le norme di riconoscimento. Ok? C'è una particolarità che dovete badare, ed è una delle particolarità che dovrebbero trasformarsi col trattato costituzionale europeo. E cioè che il trattato esecutivo, che è il trattato di Roma del 56, come poi modificato da tutti quegli altri che vi ho letto, non è formulato secondo lo schema di una Costituzione, ma è formulato secondo lo schema di un atto internazionale, di un trattato internazionale. Quale è? È un trattato internazionale, istituisce un'organizzazione internazionale e quindi non è legato a uno schema tipicamente costituzionale in cui si dice fonti del diritto della comunità, sono fonti della comunità, la legge, il regolamento e così via. Non c'è una norma come l'articolo 70 che ci dica la funzione legislativa appartiene a. È legato a uno schema tipico degli atti internazionali che si basano sul principio di attribuzione. Dicasi principio di attribuzione, il principio per cui le competenze di un'organizzazione internazionale sono solo che tutte quelle elencate nel trattato istitutivo, ossia sono gli stati tramite il trattato istitutivo a attribuire le funzioni enumerate all'organizzazione che creano. Vedete che c'è qualcosa di simile alla nascita di uno Stato federale, tutto questo. Anche nello Stato federale c'è un principio di attribuzione, no? Da parte degli stati che si spogliano della sovranità a favore dello Stato centrale federale. Qui abbiamo un principio simile, gli stati membri dell'organizzazione col trattato attribuiscono le funzioni. Perché sottolineo questo aspetto? Perché l'attribuzione a un'autorità sopra lo Stato è una deroga al principio di sovranità. Torniamo allo schema Vestfalia. La sovranità è la pretesa dello Stato di essere un ente originale e universale, onnipotente. Lo Stato può fare tutto nell'ambito del suo territorio. Lo Stato, derogando a questa totalità delle sue funzioni, attribuisce alcune funzioni a un'organizzazione esterna. Principio di attribuzione. Il principio di attribuzione è in qualche modo l'autolimitazione che lo Stato fa delle proprie prerogative, trasferendo alcune di queste funzioni a un'altra autorità. La conseguenza dovrebbe essere che l'elenco delle funzioni trasferite, essendo un'eccezione alla regola della sovranità, va interpretato in senso restrittivo. Questa è una regola aurea. L'eccezione va sempre interpretata in senso restrittivo. Questa è una regola di interpretazione. Già non vedremo perché l'applicazione sta nel tempo. Tanto la vedete così. La regola ha una capacità espansiva, l'eccezione no. L'eccezione va sempre interpretata in senso restrittivo. E allora applicando questo ragionamento noi dovremmo dire anche che la sovranità dello Stato è la regola, lo schema di Vestfalia, l'attribuzione all'autorità internazionale è un'eccezione della regola e perciò va interpretata in senso restrittivo e non in senso di espansione. La storia comunitaria europea è il segno nettamente opposto. Come vi ho appena riferito, il mercato, la costruzione del mercato ha comportato la espansione interpretativa dell'attribuzione, passata dal doganiere, dogane, finanze, confini alla regolazione giuridica del mercato. Però il principio di attribuzione funziona così, che nel trattato voi non trovate una enumerazione di funzioni e una individuazione degli strumenti, ma le due cose sono insieme. Voi trovate indicazione di politiche, tra cui la politica dell'agricoltura, la politica della pesca, la politica dei trasporti, e per ogni politica si dice chi fa che cosa e con quale strumento. Perché si dice il Consiglio può emanare direttive, regolamenti, raccomandazioni, eccetera, che hanno come obiettivo e seguono l'obiettivo. Cioè viene costruita l'attribuzione fissando anche lo strumento normativo per raggiungere e svolgere quella funzione attribuita. Questo crea qualche problema sempre di comprensione di quello che si chiama la base giuridica. Ogni atto della comunità deve indicare la base giuridica su cui è assunto, notate che tutti gli atti della comunità sono obbligatoriamente motivati, e la base giuridica ci dice qual è la politica perseguita, ci indica l'articolo, e l'articolo ci spiega anche chi fa che cosa, con quale atto, di chi è la competenza, con qual è il procedimento e qual è l'atto normativo con cui si fa quella cosa. Vedete com'è antica questo modo di, antico e inadeguato questo modo di organizzare le attribuzioni.